Carissimi amici, ben ritrovati per questo quarto incontro. Stiamo cercando di scandagliare i vari aspetti della fede, dell'atto di fede, l'atto di fede che è così importante perché sappiamo che senza la fede, ci dicono le scritture, non possiamo essere graditi a Dio. Oggi volevo dedicare una riflessione sui vizi contrari alla fede. Abbiamo visto che cos'è la fede, ma dobbiamo anche comprendere che ci sono dei vizi che in qualche modo vanno a distruggere questa fede e quindi ci allontanano, ci precludono gravemente la salvezza eterna. San Tommaso dedica sempre nella seconda secunde della Summa Theologica, dedica sei questioni ai vizi contro la fede. Dalla questione 10 alla questione 15. Sono sei questiones che vengono in qualche modo ad aiutare la riflessione teologica proprio per capire quali sono quei vizi, quelle tendenze che si possono radicare e radicare anche, ahimè, stabilmente nell'uomo, che distruggono questo dono preziosissimo della nostra fede. Allora, San Tommaso struttura queste tematiche in tre grandi gruppi, e cioè un primo gruppo riguarda la riflessione sulla incredulità. E nella incredulità San Tommaso distingue tra l'incredulità in generale, l'eresia e l'apostasia. Oggi ci fermeremo su queste tre declinazioni dell'incredulità. Però per darvi già un pochino così la visione generale, ecco, di quello che poi andremo a fare anche nel prossimo incontro, vi indico già quali sono le altre due specie di vizi contro la fede, e sono la bestemmia, cioè il non riconoscimento della bontà di Dio, lo sminuire la bontà di Dio attraverso atti, attraverso la volontà anche, e la ignoranza o ottusità, meglio la cecità della mente e l'ottusità dei sensi, che sono delle malattie gravissime, che veramente rischiano di condurci in modo quasi irrecuperabile al di fuori della via di Dio. Bene, iniziamo quindi oggi con il primo blocco, diciamo, di questioni che riguardano la 10, la 11 e la 12 e che si occupano rispettivamente della incredulità in generale, della eresia e dell'apostasia. Bene, che cosa intende San Tommaso per incredulità in generale? Un'incredulità che cos'è? È nell'articolo primo della Questio 10, San Tommaso spiega che l'incredulità consiste essenzialmente nella resistenza dell'uomo alla predicazione della fede o il disprezzo dell'uomo nei confronti di questa predicazione. Dunque, non è tanto l'incredulità, come dire, semplicemente di chi non sa, che pure è un certo tipo di incredulità, ma San Tommaso qui si focalizza soprattutto sull'incredulità di chi per certi versi non vuole sapere e quindi resiste alla predicazione della Chiesa, resiste, e ovviamente parlo della predicazione della Chiesa in senso più ampio possibile, quindi non alla predicazione di Tizio, in senso molto ampio, quindi alla comunicazione della fede, non si apre, resiste, si chiude, sfugge o addirittura disprezza. Ora, come l'atto di fede, se vi ricordate, l'abbiamo detto ad abbondanza, l'atto di fede risiede dove? Nella facoltà dell'intelletto, ma un intelletto che è spinto, mosso dalla volontà. Così, parimenti, nella incredulità abbiamo un difetto dell'intelletto, perché l'intelletto dell'incredulo non aderisce a delle verità di fede, non aderisce a Dio prima veritas e alle verità di fede da lui rivelate, ma è anche chiaramente un difetto della volontà. Perché? Perché come l'atto di fede ha nella volontà il suo motore, diciamo così, la sua causa, così l'incredulità ha nella volontà il suo motore e la sua causa. Questo è molto importante perché si capisce molto bene come, se è vero che l'incredulità ha a che fare chiaramente con un problema dell'intelletto, quindi l'intelletto non aderisce alle verità della fede, ma dall'altra parte perché non vi aderisce? Non perché nessuno ha mai, perché diciamo l'incredulo non ha mai sentito parlare di queste verità di fede o non ne ha mai sentito parlare, come dire, in modo adeguato, ma perché la volontà resiste all'annuncio della fede, è quindi, come dire, una malizia della volontà, e sotto questo aspetto l'incredulità è un peccato gravissimo. San Tommaso dice che è il più grave dei peccati, almeno nell'ordine delle virtù morali, poi vedremo che c'è l'odio di Dio, forse lo vedremo in un altro degli incontri, l'odio di Dio che è ancora più grave, ma qui siamo nell'ambito della virtù di carità, quindi si oppone alla virtù della carità, ma di fatto appunto l'incredulità è un peccato gravissimo. Questo è importante ribadirlo perché? Perché in un contesto come il nostro, come dire, l'incredulità sembra essere invece l'atteggiamento dell'uomo virtuoso intellettualmente, no? Cioè l'uomo che dubita, l'uomo che non accoglie nulla, che non sia evidente, che non sia provato, eccetera, eccetera. In realtà non è così. L'incredulità è un peccato enorme ed è un difetto. È un difetto dell'intelletto, il quale sostanzialmente resta chiuso nell'ordine di realtà naturali, ma vi resta chiuso perché vuole rimanervi chiuso, e dall'altra parte è un difetto gravissimo della volontà, la quale appunto decide di non considerare, di non aprirsi all'annuncio di verità che oltrepassano la sua ragione. Dunque capite che sotto entrambi i punti di vista l'incredulità non è una virtù, non è un aspetto positivo dell'uomo, ma è in realtà un difetto, un vizio, una menomazione dell'uomo. In questo senso l'atto di fede, pur non essendo un atto puramente naturale, questo l'abbiamo già detto in lungo e in largo, dall'altra parte perfeziona la natura dell'uomo perché la eleva. E dunque chi in qualche modo non compie, non segue un atto di fede, di fatto resta menomato nelle sue due facoltà più importanti, l'intelletto e la volontà, che invece in qualche modo sono state create, permettetemi l'espressione, per spiccare il volo, per spiccare il volo. Ora, San Tommaso nell'articolo sesto, sempre della Questio 10, fa un ragionamento a mio avviso molto interessante, molto sottile, ma dalle conseguenze che voi capirete da soli veramente importanti. Lui parla di tre specie di incredulità, cioè l'incredulità del pagano, l'incredulità del giudeo e l'incredulità dell'eretico, quindi rispettivamente il pagano che non ha, come dire, non si apre alla verità della rivelazione in generale, diciamo così, il giudeo che invece aderisce a tutta quella rivelazione di preparazione alla venuta di Cristo, che compie tutta la rivelazione dell'itinerario veterotestamentario, oltre che compiere il senso religioso e la ricerca religiosa propria dell'uomo in quanto tale e di tutti quei semi di verità che possono essere sparsi nelle culture, nelle tradizioni anche religiose, no? Pagane, ripeto, semi di verità, quindi non queste religioni in quanto tali. E infine l'eretico. L'eretico chi è? Invece l'eretico è colui che aderisce al compimento della rivelazione veterotestamentaria, quindi aderisce a Cristo, ma in qualche modo ne seleziona le verità, seleziona alcuni dogmi rispetto ad altri, ad alcuni aderisce e ad altri invece non aderisce, altri li rifiuta. Bene, San Tommaso spiega che se si considerano i dogmi in se stessi, chiaramente l'incredulità del pagano è più grave di quella del giudeo, la quale è più grave di quella dell'eretico. Perché? Perché dal punto di vista dei dogmi, quindi dei dogmi, delle verità di fede a cui il nostro intelletto aderisce, il pagano aderisce a meno verità di fede. Il giudeo più del pagano, ma meno del cristiano. L'eretico meno del cristiano, diciamo così, il cristiano a 360 gradi, ma sicuramente più del giudeo e ancora più del pagano. Questo quanto, evidentemente, alle verità a cui si aderisce, ai dogmi a cui si aderisce. Se invece però ci spostiamo sul versante della virtù della fede, le cose cambiano e si rovesciano. Cioè, San Tommaso spiega che se consideriamo quindi non le verità, le singole verità che si credono, ma la virtù della fede, troviamo che il peccato dell'eretico è più grave del peccato del pagano. E questo è chiarissimo. Perché? Perché l'eretico ripudia, pur ripudiando, diciamo, una verità di fede, ma di fatto questa fede l'ha abbracciata. E quindi ripudiando un articolo della fede, ricordatevi sempre che la fede è l'adesione, anzitutto è l'adesione a colui che rivela, ma ripudiando una delle cose che Dio rivela, ripudia quel Dio che in realtà ha conosciuto e a cui ha aderito. Da questo punto di vista il pagano ha, come dire, meno gravità nella sua incredulità. Ripeto, dal punto di vista dei dogmi, la gravità va il più. Sta, diciamo così, nell'incredulità del pagano, il meno sta in quella dell'eretico, ma dal punto di vista della virtù della fede, che aderisce a Dio e in virtù di Dio a ciò che Dio rivela, quella dell'eretico è più grave, quindi il più stavolta va dall'eretico e il meno va al pagano. Questo è importante perché ci permette di capire come sempre bisogna tenere conto dell'intelletto e della volontà e vigilare su entrambi gli aspetti, perché in entrambi i casi ci troviamo di fronte a dei beni propri dell'intelletto e della volontà oppure a dei mali, a seconda evidentemente se parliamo della fede o dell'incredulità, a dei mali che affliggono e l'intelletto e la volontà. Entrambi gli aspetti devono essere tenuti in considerazione per evitare di cadere nell'incredulità su un versante oppure su quell'altro. San Tommaso introduce così una nuova specie di incredulità, che è appunto quella dell'eresia. Che cos'ha di distintivo l'eresia rispetto all'incredulità? Sta nel fatto che l'eresia è quell'incredulità propria di coloro che aderiscono a Cristo, o meglio, che credono, che professano la fede in Cristo, ma poi ne corrompono i dogmi. Scelgono, nella loro volontà, scelgono di aderire ad un aspetto piuttosto che a un altro, per quale ragione? In virtù di quanto essi stessi ritengono sia vero, in virtù di quanto essi stessi dunque scelgono. San Tommaso spiega, no, che uno, pur volendo aderire a Cristo, sbaglia nella scelta dei mezzi, perché non sceglie le verità che sono state realmente insegnate da Cristo, perché se scelgo Cristo, scelgo anche le verità insegnate da Cristo. Questa è anche proprio la modalità con cui si procede nell'esposizione della fede, cioè mostrare come le verità della fede sono insegnate da Cristo, sono legate a Cristo, ma cose a lui suggerite dalla propria intelligenza. È l'articolo 1 della Questio undicesima. Allora, San Tommaso mostra, rispondendo a una delle obiezioni che possono essere fatte a questa tesi, che l'eresia deve essere valutata sotto due aspetti, il fine prossimo e il fine remoto. Spiega San Tommaso, poi spiego questo testo. Fa un esempio, cosa vuol dire che un vizio ha un fine prossimo e un fine remoto? Fa questo esempio: uno può commettere adulterio per rubare. Dunque, commettere adulterio, quindi la specie di quel vizio è l'adulterio, riguarda che cosa? Il fine immediato, il fine prossimo. Mentre invece, siccome io l'adulterio lo compio per rubare, allora ecco che il fine remoto è il furto, quindi l'adulterio nasce dal furto. Il fine prossimo, il furto, l'adulterio, scusate, è motivato dal fine più remoto, che è il furto, il rubare. Bene, dice anche nell'eresia abbiamo questo, e spiega: nel caso nostro, cioè dell'eresia, il fine prossimo dell'eresia è l'attaccamento alle proprie false idee, è ciò che la specifica come eresia, cioè l'attaccamento alla propria idea, che poi risulta essere falsa, preferire in qualche modo la propria idea rispetto alla verità insegnata da Cristo. Essa però, questo mio aderire alla mia idea, che è appunto la specie del peccato di eresia, cioè la specie viene identificata dal fine prossimo, okay? Però può essere mossa da un fine remoto. Quale può essere il fine remoto? Per esempio, e dice, può nascere dalla superbia o dalla cupidigia. Per esempio, San Tommaso riportava nelle possibili obiezioni il fatto che uno possa peccare di eresia in virtù, per esempio, di acquisire un posto importante, un potere, degli onori, per non essere, oppure per non essere, supponiamo, escluso da un contesto sociale o familiare, eccetera. Questi fini remoti sono molto importanti da tenere a bada e si radicano nei vizi capitali, come avevamo già visto, se vi ricordate. Quindi la lotta contro i vizi capitali elimina o quantomeno riduce quella che può essere il fine remoto del peccato di eresia, ma il peccato di eresia in se stesso consiste appunto nell'attaccamento a una propria idea in contrasto con la verità rivelata. È importante tenere presente questa distinzione perché la custodia della fede comporta di lavorare su entrambi i fronti. Bene, San Tommaso nell'articolo secondo, in una delle obiezioni, l'articolo secondo riguarda se l'eresia abbia per oggetto proprio le verità di fede, e la risposta è affermativa. Ma in una delle obiezioni che vengono presentate, mi sembra interessante riproporvela, c'è questa. Voi sapete che ogni articolo della Summa è così strutturato, cioè c'è una frase iniziale, sembra che, cioè sembra l'opposto di quello che si vuole poi affermare, e si portano le ragioni per cui sembra che ci sia una posizione opposta. Poi c'è una frase, il sed contra, è una frase presa da un'autorità, dei padri, delle scritture, eccetera. Poi c'è il corpo del testo che spiega questa, la verità di questa affermazione tratta dall'autorità. E poi ci sono le risposte alle obiezioni che erano state poste in precedenza. Bene, una delle obiezioni al fatto che l'eresia abbia per oggetto proprio le verità di fede era la seguente, che anche ai santi, anche ai santi dottori capita di dissentire in cose di fede, come avvenne a San Gerolamo e a Sant'Agostino a proposito della cessazione delle osservanze legali prese dal giudaismo. E tuttavia ciò non implica un peccato di eresia, chiaramente, se no né Gerolamo né Agostino sarebbero considerati dottori della Chiesa. Perciò l'eresia non ha per oggetto propriamente la realtà della fede. San Tommaso risponde in questo modo, un testo articolato ma molto importante. Rispondiamo con Sant'Agostino e qui recupera la lettera 43, paragrafo 1 di Sant'Agostino, dell'epistolario di Sant'Agostino. Se voi andate a vedere è anche disponibile online. Se uno difende senza animosità e senza ostinazione la propria opinione, sia pure falsa e perversa, ovviamente non rendendosi conto che è falsa e perversa, e cerca con la dovuta sollecitudine la verità, pronto a seguirla quando la trova, non può essere annoverato tra gli eretici, poiché non ha la determinazione di contraddire l'insegnamento della Chiesa. E in questo senso alcuni santi dottori furono in disaccordo o su questioni che per la fede sono indifferenti, e allora non c'è proprio la materia dell'eresia, oppure su cose riguardanti la fede, ma che la Chiesa non aveva ancora determinato. Primo punto importantissimo. L'eresia non è semplicemente una opinione falsa, un errore. C'è differenza tra l'eresia e l'errore, perché l'errore si porta, anzitutto, è come dire, un difetto dell'intelligenza che cerca, ma l'intelligenza può cercare e sbaglia, nella sua ricerca sbaglia. Però se rimane aperta al vero, cioè se non si ostina con pervicacia nel suo errore, non c'è propriamente quell'elemento che rende l'eresia tale, cioè quella pervicacia di cui parla, quella ostinazione di cui parla San Tommaso. E poi la cosa interessante anche è che quelle verità che la Chiesa ancora non ha determinato, perché chiaramente la Chiesa ha sviluppato, no, la comprensione della fede nei secoli, quindi ci sono state nella storia della Chiesa questioni ancora discusse, questioni che apparivano ancora dubbie, ma nel momento in cui la Chiesa intende vincolare, sottolineo intende vincolare, avremo modo di approfondire questo quando parleremo del Magistero come la regola prossima della fede, a quel punto è chiaro che non ci si può contrapporre con ostinazione a una verità che la Chiesa già definisce come verità di fede. E continua San Tommaso, sarebbe invece eretico chi si opponesse ostinatamente a una simile definizione quando tali cose fossero state determinate dall'autorità della Chiesa universale. E poi parla soprattutto della quell'autorità che risiede principalmente nel Sommo Pontefice. Qui mi fermo perché avremo modo di riapprofondire questo aspetto. Ma è interessante quindi la caratteristica propria dell'eresia. Nella Questio XII, invece, San Tommaso affronta il tema della apostasia. L'apostasia che cos'è? È l'abbandono della fede in generale, d'accordo? Non è quindi la contrapposizione su uno o più articoli di fede, ma è l'abbandono della fede in generale, che può avvenire in modo duplice, cioè un abbandono, potremmo chiamarlo, dell'adesione del cuore, o, e questo è un punto importante, l'abbandono della professione di fede pubblica fatta con la parola e coi fatti. È interessante. Cioè la fede può essere abbandonata in toto, non solo, tra virgolette, interiormente, ma anche mediante quegli atti esterni, la professione di fede con le parole, con i fatti, che non corrispondono più alla fede vera e propria. E qui San Tommaso introduce questa caratterizzazione e rinvia a una questione che aveva trattato in precedenza, che vi leggo, è la questio terza, articolo 1 e articolo 2. In questa questio, San Tommaso trattava dell'importanza dell'atto esterno della fede. Dopo aver trattato nella questione 2 dell'atto interno, abbiamo abbastanza sviscerato, parlava anche dell'atto esterno della fede e appunto sottolineava come l'atto esterno sia un atto necessario. Cito dall'articolo 1 della questione 3. Perciò, come è un atto proprio della fede il concepire interiormente la verità da credere, così lo è pure il confessarle esternamente. Perché? Perché dice, richiama un testo della seconda lettera di San Paolo ai Corinti, capitolo 4, versetto 13, animati da quello stesso spirito di fede, noi crediamo e perciò parliamo. Non si scindono i due aspetti, cioè l'atto non basta l'atto interno della fede, occorre anche l'atto esterno della fede con la parola, con la confessione della parola e con i fatti che seguono evidentemente questa professione di fede. Pensate alla grande tentazione dei primi secoli dell'offerta del famoso granello d'incenso alla divinità. Uno poteva dire, ma io offro il granello d'incenso, ma interiormente non aderisco. E invece no, l'offrire esternamente l'atto di il granello, quindi dare la sensazione esterna di un atto di culto, equivale ad appostatare dalla fede, anche se uno interiormente fa mille riserve. San Tommaso specifica nell'articolo secondo come la confessione della fede sia necessaria alla salvezza e precisa che non è che sempre dobbiamo confessare la nostra fede in qualsiasi luogo, perché lui fa anche l'esempio dell'importanza di salvaguardare le verità di fede dalla divisione pubblica, per esempio, no? Spiegando la frase di Gesù, non gettate le perle ai porci, ma dice è necessario farlo in luoghi e tempi determinati, cioè quando l'omissione di tale professione di fede comprometterebbe l'onore dovuto a Dio o anche l'utilità del prossimo, cioè ogni volta che c'è di mezzo l'onore dovuto a Dio e il bene del prossimo che non deve essere confuso dalla mia omissione. E così concludiamo, San Tommaso spiega negli articoli di cui risponde alle obiezioni di chi dice che la confessione della fede non è necessaria alla salvezza, spiega che ora il fine della fede è sempre, come anche di tutte le altre virtù, subordinato al fine della carità, cioè all'onore di Dio e al bene del prossimo. Perciò, quando l'onore di Dio e il bene del prossimo lo richiedono, l'uomo non deve accontentarsi di aderire personalmente alla verità divina con la sua fede, ma deve confessarla esternamente. In caso di necessità, quando la fede è in pericolo, precisa, chiunque è tenuto a manifestarla agli altri, sia per istruire e confermare i fedeli, sia per frenare l'impertinenza degli increduli. Negli altri tempi, invece, non spetta a tutti i fedeli insegnare le verità della fede. Cioè, nei tempi ordinari, l'istruzione della fede è, compito soprattutto dei pastori della Chiesa, no? Secondo i mezzi ordinari di questa conferma. Ma quando la fede è in pericolo, tutti sono tenuti a questa professione di fede pubblica e a frenare, dice San Tommaso, l'impertinenza degli eretici. Se invece dall'aperta confessione della fede nascesse del turbamento tra gli increduli senza alcuna utilità per la fede o per i fedeli, tale confessione pubblica non sarebbe encomiabile. E qui è proprio, riferisce quei passi evangelici che vi dicevo prima, cioè non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, e precisando però che se si spera invece una qualche utilità o se è necessario, appunto perché la fede è messa in pericolo, si deve confessare la fede pubblicamente disprezzando il turbamento degli infedeli, come nel Vangelo si racconta dei discepoli che vanno dal Signore e gli dicono: i farisei sono rimasti scandalizzati dalle tue parole, e Gesù risponde: lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Quindi abbiamo fatto una carrellata, una bella sintesi su quelli che sono i vizi contrapposti alla virtù della fede e che colpiscono, uccidono la fede, e con l'uccisione della fede impediscono di essere graditi a Dio e quindi minano realmente le basi della nostra salvezza personale, ma anche della collettività. Bene, la prossima volta vedremo le altre due specie di vizi, cioè la bestemmia, vizi contro la fede, la bestemmia e la cecità, o sono distinte, l'ottusità dei sensi.